Ciao Francesco, buona mattina anche a te.
Come va? Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Cosa stai facendo in questa domenica? In questa domenica, che stai facendo questa domenica mattina? Sei alla lettura del giornale?
No, anch'io tendo di mangiare, ho appena fatto un bagno. Ero al telefono con Egle per capire quali erano i movimenti della giornata, ancora andare a prendere gli strumenti, ancora vedersi lì al locomotivo, proprio cose di routine, insomma.
Ah, ho capito, ho capito. Senti, cosa mangerai a pranzo? Perché devi sapere che tra un po' le persone inizieranno a mandarmi, perché sono sadici, ascoltatori di Città del Capo, le mail con le ricette dei loro pranzi domenicali. Io ovviamente qui posso nutrirmi solo di cose della macchinetta e quindi loro basta che mi mandino una pasta al pomodoro che mi fanno già salivare. Tu?
Io ho degli avanzi di ieri, purtroppo, del couscous, un tabulè che abbiamo fatto ieri.
Butta
per
via.
Pranzo, che è avanzato, e mangerò quello anche perché a pranzo sarò da solo, quindi.
Ah, ho capito. E stasera invece mangerai probabilmente al locomotivo, adesso dipenderà dagli spostamenti. Una domenica gastronomicamente un po' così. In ogni caso, la caduta della casa Usher è un film molto importante per la storia del cinema, vi consigliamo veramente di venire a vederlo, anche se dice massimo volume, non lo so, però è un'occasione per vedere questo film. E in ogni caso, poi, se vi piacciono anche i massimo volume, sarà bellissimo. Ma questo film è importante sia per la storia della musica, ma anche per la storia recente dei massimo volume. Ci vuoi raccontare come è nato il rapporto con questo film di Epstein?
Ma sì, grazie a questo film che siamo tornati a suonare insieme. E, fra l'altro, è stato un lavoro su commissione per il Museo del Cinema di Torino. E devo dirti che siamo stati anche fortunati, perché io non conoscevo il film, anche se avendo fatto una volta a Bolzano la giuria di un festival proprio di rimusicazioni di film muto, un po' conosco il settore, però non avevo mai visto La caduta di casa Usher, e devo dire che si adatta abbastanza bene alle atmosfere nostre classiche, quindi è stato sia divertente ma anche un lavoro piuttosto snello, quello della rimusicazione. Abbiamo anche cercato di essere il più discreti possibili, di lavorare in funzione del film, di non caricarlo eccessivamente di musica, quindi ci sono anche molti momenti di solo, però devo dire che il film è veramente bellissimo, è anche molto per l'epoca, anche molto sperimentale, visionario. Poi dentro si mescola sia La caduta di casa Usher di Poe, ma c'è anche Dorian Gray, gli attori sono bravissimi. Secondo me alla fine il cinema, dall'avvento del sonoro, sicuramente ha guadagnato delle altre cose, ma ha anche perso.
Eh beh, sì.
Anche perso in freschezza, ti direi quasi anche in coraggio.
Ah, quello è sicuro, anche perché insomma con meno mezzi bisognava sperimentare molto di più. Io non so che tipo di versione verrà proiettata questa sera, ma ricordiamo anche che i film dell'epoca avevano una particolarità, cioè non erano in bianco e nero come si credeva, ma erano a colori, con dei viraggi che erano emotivamente molto forti, no? Per cui abbiamo visto anche altre band che hanno fatto sonorizzazioni di film, abbiamo visto questi film che sembravano in bianco e nero, poi invece in realtà erano virati di verde, di giallo e di rosso. Senti, ma com'è stato dopo aver avuto una serie di dischi bellissimi alle spalle, ma poi fondamentalmente carriere di altro tipo, riunirsi per questo? Cioè, secondo te è stato un bene avere un progetto per cui mettere un po' da parte all'epoca? Ormai stiamo parlando di 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, quando è stato?
Sì, lo scioglimento è stato il 2000, no, 2 anni fa, sì, l'estate 2008.
Esatto, dico, è stato più facile forse mettersi, ritrovarsi per suonare su un progetto terzo, piuttosto che invece...
Assolutamente, assolutamente, perché poi non hai il carico di responsabilità di un disco del massimo volume, no? Di un disco tout court, quindi come dicevo prima comunque lavori in funzione delle immagini, ti senti leggermente deresponsabilizzato. Hai già, voglio dire, non parti nemmeno proprio da un foglio bianco, ma hai già questo grosso, hai già l'atmosfera del film, hai già delle cose a cui puoi agganciarti.
Ecco, a questo proposito, nei vostri dischi ci sono dei momenti rumoristici, ma sono dei momenti, diciamo, talvolta noise, basati sulla musica. Avete avuto la tentazione in questo lavoro di sonorizzare il film rifacendo in qualche modo o imitando dei rumori, nel senso musicale del termine, che potevano stare nel film?
Sì, guarda, noi non ci siamo fatti scrupolo a tratti di essere anche didascalici, cioè siamo stati molto, molto legati alle immagini, e quindi poi chiaramente se suona un telefono non è che si sente un trillo di un telefono, però abbiamo cercato di ricreare con i nostri strumenti quello che stava accadendo sullo schermo, e quindi c'è una buona sinergia tra immagini e musica. E poi, come dicevo prima, guarda, conoscendo poi vabbè nemmeno tantissimo, però il mondo delle rimusicazioni, posso dire che se ho trovato spesso un difetto era quello di sovraccaricarlo di musica. A un certo punto ti commissionano una rimusicazione, tu che fai? Suoni per tutta la durata del film, e spesso questo distoglie un po' lo sguardo, appesantisce la visione del film, che poi alla fine è la cosa centrale. Anche scenograficamente, comunque stasera noi saremo praticamente al buio. Vorrei che il pubblico lo vivesse proprio come una proiezione, come andiamo al cinema.
Ecco, sì, infatti questo
che andiamo a vedere in massimo volume.
Certo, e infatti poi ricordiamo, insomma, che ci sarà, lo ricordo ancora, cioè che abbiamo la possibilità di mandarvi gratis a vedere lo spettacolo di questa sera, che costa comunque una cifra, direi, approcciabile, 8 euro. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, hai poi rivisto il film con la vostra musica, se avete registrato una colonna a parte, cioè non mentre lo stavi suonando, ma...
No, ho visto dei brevi tratti su YouTube.
Ah, ho capito.
Poi l'idea originaria, quella che ci aveva proposto il Museo del Cinema, era proprio di registrare la colonna sonora e farne un DVD. Però poi quest'idea si è un po' persa per strada. Noi vorremmo registrarla, però ci piacerebbe che comunque rimanesse, cioè l'idea di fare un DVD che rimanesse come colonna sonora, più che presentarlo come un disco.
Certo.
Vero e proprio. Non perché penso che poi o io o gli altri pensiamo che sia che non abbia la bellezza, la forza necessaria per essere un disco, ma per conservare anche quella che è stata l'idea originaria, proprio di una vera e propria colonna sonora.
Beh sì, effettivamente è logico. Beh, speriamo che questa cosa succeda, perché poi in realtà molti di questi progetti commissionati a diverse band italiane dal Museo del Cinema di Torino, i Giardini di Mirano ha fatto uscire il disco da solo del fuoco,
sì.
Di Marlene Kunz non credo che abbiano fatto uscire la colonna sonora del film, che adesso non ricordo cosa stavano facendo. Insomma, speriamo che in qualche modo effettivamente si concretizzi.
Signorina
anche.
Elsie, forse, signorina...
Ma potrebbe essere.
No, l'unica cosa che volevo dire, Francesco, l'unica cosa che è leggermente mortificante è che poi il numero dei film è limitato, e quindi poi le rimusicazioni, ci si passa un po' le rimusicazioni, no? Ci si passano i film, e quindi se ti capita, anche in edicola si trovano dei DVD di film degli anni 20 con delle rimusicazioni, trovi 6-7 tracce, no? Che sono negli anni i musicisti che si sono passati.
Certo.
Il film. Quindi non riesci tanto a fissarlo, ecco, come posso dire. Però poi, voglio dire, è anche bella la scelta, che uno skippa da una sonorizzazione all'altra e fa le sue scelte.
Ah no, quello certamente, insomma sarebbe bello però avere concretamente la possibilità di vedere e rivedere questo Casa Usher con la vostra musica. Senti, Mimì, mi tocca l'ultima domanda sulla band Massimo Volume,
sì.
Di cui fai parte, e che cosa state combinando?
Ah, stiamo quasi per entrare in sala d'incisione, che sarà tra giugno massimo, primi 15 giorni di luglio, quindi stiamo molto in sala prove. Stiamo mettendo a punto i pezzi, ancora due o tre ce ne mancano, ma insomma stiamo lì.
Si può, dove andrete a registrare, lo puoi dire questo?
Provincia di Rovigo, Polesella, in questo studio molto bello, una villa riadattata a studio. Io non ci sono stato, ho visto solamente le foto, ma mi hanno detto un'atmosfera un po' da Twin Peaks.
Bene,
sarà anche stimolante.
Infatti il fatto di saperlo dopo, quando magari avrete già il 70-80% di musiche e testi a posto, come farà sì che ci sarà una sorta di decorazione inquieta, secondo te, al prossimo lavoro dei Massimo Volume?
No, non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe. Il disco è in parte anche inquieto, mi piacerebbe che dia un colore aggiunto.
Bene, e mentre spunta il sole, noi concludiamo tra la casa Asher e questa nota un po' ghignante di Mimì Clementi, probabilmente ritorneranno le nuvole molto presto. Mimì, io ti ringrazio a questa sera allora al Locomotive Club per il live di Stefano Pilia, chitarrista dei Massimo Volume, in un solo che inizia questa serata dell'Express Festival, e poi i Massimo Volume sonorizzano la caduta di casa Asher fin nel 1928 di Jean Epstein. Grazie mille.
Buona domenica, Francesco.
E a questa sera, ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.